1, 2, 3, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Popolare Network, domenica 22 marzo, la rassegna stampa a cura di Carlotta Cossutta, filosofa della Casa delle Donne di Milano.
Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa rassegna stampa e partiamo con i giornali che ovviamente oggi dedicano grandissimo spazio al referendum. Partiamo con la prima pagina del Corriere della Sera che infatti titola Giustizia, sfida sull'affluenza, il voto sulla riforma della magistratura, silenzio elettorale, il sì di Salvini sui social e sopra troviamo referendum, urne aperte oggi e domani per 45 milioni di italiani, Pontida, il giorno dell'addio a Bossi. Più in alto in realtà c'è un altro titolo che dice missili su Israele, 100 feriti vicino al reattore, l'Iran punta anche una base USA a 4.000 chilometri. Anche la Repubblica titola con un grande titolo il referendum del giudizio, italiani al voto oggi e domani fino alle 15 per confermare o bocciare la riforma della giustizia di Nordio, non c'è quorum. Meloni rischia e valuta le ipotesi fiducia in caso di sconfitta. Schlein ha l'occasione di tirare la volata per le elezioni politiche. Qui poi abbiamo un occhiello che dice Cirino Pomicino, addio al viceré, simbolo della DC e anche qui i missili iraniani, supermissile su base USA, così l'Iran avverte il mondo. L'editoriale è firmato da Ezio Mauro ed è titola Nell'urna, la gerarchia del potere. La stampa titola la riforma della giustizia, l'Italia va al voto, ma l'immagine è un'immagine di Don Ciotti su una piazza stracolma e il titolo è Torino è libera, in 50.000 alla marcia per sfidare le mafie, l'omertà uccide verità e speranza. E rimando anche a un articolo dello stesso Don Ciotti a pagina 8, perché non basta avere le mani pulite. In prima pagina troviamo anche l'editoriale di Andrea Malaguti, TL Trump, la lotta tra il bene e il male. Il domani ha una enorme vignetta, un'illustrazione di Marilena Nardi, di una Meloni con in mano la bilancia della giustizia ma anche un coltello e un grande titolo, Dille di no. Oggi e domani gli italiani votano sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, un orrore giuridico che mette i giudici sotto il giogo della politica. Parla Conte, Del Mastro fa affari con la mafia, va cacciato subito. Anche il Manifesto ha una grande vignetta che è una citazione della prima pagina del Manifesto del 12 maggio 74 in occasione del referendum sul divorzio ed è una pagina, un'immagine rossa con tantissimi no scritti e rimanda, si chiude una campagna orchestrata da Palazzo Chigi a colpi di bassa propaganda, cronaca nera, fake news, attacchi alle toghe non allineate, si aprono le urne, al voto la modifica di 7 articoli della carta. Sul piatto non c'è la separazione delle carriere, ma la divisione della magistratura per indebolirla e allentare così le tutele dei cittadini rafforzando il governo che oggi, giorno di silenzio elettorale, sfila ai funerali di Bossi. Il Manifesto riporta anche in prima pagina, l'unico tra i giornali, le elezioni in Francia, comuni ai ballottaggi, fine del barrage repubblicano e la vignetta di Michael e Mirko. Hai spento la luce? È il buio dell'urna. Che tipo di urna? Il Fatto Quotidiano, anche qui ha una immagine con una varia serie di politici di destra, referendum oggi e domani si vota per la Costituzione, separiamoci da questa gente. L'Avvenire invece titola con una immagine di Papa Leone XIV che accarezza il volto di un bambino, ridate al mondo la sua bellezza. Ma riporta anche qui in prima pagina un rimando, riforma giustizia, finalmente si vota, la parola alle urne. E poi in prima pagina troviamo anche il rimando a un'inchiesta che parte sull'avvenire. Nel mondo 59 conflitti in corso, più valore ai compromessi, e rimanda proprio a un'intervista a Riccardi della opera di Sant'Egidio, che parla di come la diplomazia non sia più in auge perché non si fanno compromessi. Il Sole 24 Ore apre invece con un titolo: spread di guerra, BTP i più colpiti, e con un'immagine degli Emirati Arabi, di uno skyline, Dubai, l'indice immobiliare giù del 25%. Dopo il record 2025, il crollo. Anche qui, in realtà, poi troviamo altri articoli, tra cui la notizia della morte di Cirino Pomicino, Paolo Cirino Pomicino, o ministro della Prima Repubblica. Veniamo ora ai giornali della destra. Il Giornale titola "Si vota" e ha un editoriale di Tommaso Cerno proprio in prima pagina. Chiedetevi solo se questa giustizia oggi funziona. Libero, giustizia, ultima chiamata, questi qui votano no, e ci sono le immagini del procuratore Nicola Gratteri, di Bonelli, di Conte, di Schlein, di Rosi Bindi e di Ilaria Salis, presentata come la militante Antifa, e riportano "corriamo a votare sì". Infine La Verità: oggi e domani il referendum sulla nuova giustizia, i condannati votano no. La tesi di Gratteri, sbugiardata da Piercamillo Davigo, l'ex procuratore, ha preso 1 anno e 3 mesi in Cassazione ed è in prima fila contro la legge Nordio. Ma finalmente abbiamo la possibilità di smontare le loro bugie con un sì. Proprio pensando al referendum, vi leggo l'editoriale del direttore del Manifesto, Andrea Fabozzi, che dice: l'unico voto possibile è in prima pagina, giochiamo in difesa ma giochiamo. Dice così: le uniche due riforme costituzionali non fermate dal referendum sono quelle di cui ci si è pentiti. La riforma del titolo quinto, con cui 25 anni fa il centrosinistra è andato incontro agli egoismi leghisti, aprendo la strada ai tentativi di devoluzione e autonomia rafforzata che ancora ci appestano, e il taglio dei parlamentari, approvato praticamente da tutti nella scorsa legislatura, con la promessa che avrebbe portato a un Parlamento più autorevole e meno costoso. Il risultato è che costa lo stesso e conta sempre meno. Tenere a mente i precedenti oggi può evitare il rimorso domani. Nel caso della separazione delle carriere, la modifica della Costituzione è ridondante. Non serve a dividere le funzioni del giudice e del pubblico ministero perché sono già divise, come ormai hanno capito persino gli spettatori dei telegiornali Rai, che non lo dicono. Serve però a frammentare e così indebolire la magistratura, corpo nei confronti del quale è giusto essere diffidenti, come verso tutti i titolari dei poteri repressivi. I crimini commessi in nome della legge annichiliscono quelli commessi contro la legge, ma la cui autonomia e indipendenza la Costituzione prevede a tutela dei cittadini e non dei funzionari che vestono la toga. Certo, di questa autonomia non tutti fanno buon uso, preferendo camminare nel solco tracciato dalla maggioranza al potere, e molti PM si comportano più da poliziotti del senso comune, compresi alcuni campioni del no, ma un principio è innanzitutto una possibilità da tenere aperta. La sinistra e la magistratura progressista per troppo tempo hanno rinunciato a criticare la giurisdizione, proprio negli anni in cui la giustizia è stata accusata di volersi sostituire alla politica, ed eccoci qui ancora una volta a giocare in difesa, ma qui è Rodi e qui saltiamo. Meglio difendersi che consegnarsi ai nemici dei principi costituzionali. Del resto Meloni non poteva essere più chiara. Che il referendum sia per lei la prova di forza definitiva l'ho spiegato in tutti i modi. Bisognerebbe avere dormito durante tutta la campagna elettorale per non avere capito che il governo punta a mettere la magistratura sotto controllo. Restando svegli non si può che votare no. E pensando al referendum, ma in una dimensione un po' laterale, un commento di Paolo Fallai sul Corriere della Sera, a pagina 32, ci ricorda il referendum dell'acqua e dice così: «Certi diritti somigliano agli amori giovanili. Sono assoluti e indispensabili quando li viviamo. Possiamo dimenticarli in un attimo se li diamo per scontati. Non pensiamo all'acqua quando facciamo la doccia nelle nostre case riscaldate. Eppure, secondo l'ultimo rapporto ONU, il mondo è entrato nell'era della bancarotta idrica globale. Sono 1,8 miliardi le persone che hanno vissuto condizioni di siccità nel periodo 2022-2023. 2,2 miliardi le persone che non hanno accesso ad acqua potabile, mentre 3,5 miliardi mancano di servizi igienico-sanitari sicuri. Il rimpallo della responsabilità comincia dalla crisi climatica. Aumento delle temperature, riduzione dei ghiacciai alpini e precipitazioni irregolari intensificano la siccità. L'agricoltura consuma circa il 57% delle risorse, spesso con tecniche di irrigazioni poco efficienti. L'industria contribuisce a consumo e inquinamento. Ci mancava solo l'intelligenza artificiale. Massimo Sideri ha scritto: la stima è che le ricerche con l'AI bruceranno da qui al 2027 metà dell'acqua di una nazione come la Gran Bretagna. Ogni 10-50 ricerche ChatGPT fa fuori una bottiglia da mezzo litro. In Italia, ha scritto la nostra Barbara Millucci, la crisi idrica che stiamo vivendo vale oltre 13 miliardi di euro l'anno e il 96% dei cittadini non è in grado di quantificare i propri consumi idrici e tende a sottostimarli. Intanto le perdite dagli acquedotti superano il 50%. Il 12-13 giugno 2011 in Italia si è tenuto un referendum abrogativo in cui oltre il 95% dei votanti, con un'affluenza del 60,3%, ha votato sì per fermare la privatizzazione della gestione idrica, sancendo l'acqua come bene comune non profit. In questi 15 anni non è successo niente. Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita dall'ONU nel 1992. Che facciamo? Festeggiamo? E l'altro grande tema che attraversa ovviamente i giornali in questa domenica è quello della guerra dell'Iran, e per partire a riflettere su questo c'è un commento di Lucio Caracciolo sulla Repubblica a pagina 19 che titola «Il gioco di specchi tra Israele e Iran» e inizia così: «Tienti gli amici stretti e i nemici ancora più stretti. La massima di Michael Corleone, alias Al Pacino, nella trilogia del Padrino, è cara a Bibi Netanyahu. Se ne possono dare due letture. La corrente, per cui bisogna studiare da vicino gli avversari per non farsene sorprendere, l'esoterica, per cui la cosa più terribile che possa capitarti è perdere il tuo Satana, perché niente legittima di più il potente dell'ostentarsi, ultima barriera contro il male assoluto. Nei rapporti di forza tra nazioni questo presunto machiavellismo, al segretario fiorentino si attribuiscono le più viete banalità, è regola d'oro. Nel caso, il nemico per definizione del primo ministro di Israele è l'Iran. Secondo lui la Repubblica Islamica incarna Amalek, capostipite della tribù biblica degli Amalesiti, minaccia mortale per gli israeliti. Contrapposta al nobile popolo persiano, Bibi Dixit, in memoria del grande Ciro, salvatore degli ebrei dalla cattività babilonese. L'ossimoro Amalek Ciro è metafora con cui l'Israele di Netanyahu e dell'ultradestra religiosa ha sempre vestito la sua strategia verso l'Iran. Liquidiamo l'orrendo regime dei Pasdaran per liberare i persiani, ovvero iraniani, alla cui antica civiltà tanto dobbiamo. Singolare gioco di specchi. Per l'Iran del dopo Shah, lo Stato ebraico è piccolo Satana, associato al grande, America, nel contesto meno antisemita del mondo islamico. Da spazzare via dalla faccia della terra, stando alla propaganda ufficiale. Da preservare, quale nemico utile alla ragion di Stato iraniana, nei fatti. Il più aggressivo dei patti di non aggressione, fino a ieri. Iran e Israele sono stati per quasi mezzo secolo nemici perfetti. L'uno serviva all'altro per legittimare se stesso e compattare opinioni pubbliche, tutt'altro che unanimi. Per Gerusalemme era il cemento strategico utile a tenere insieme le assai eterogenee tribù israeliane. La vita di Israele non era certo minacciata dai palestinesi, ma dalla potenza persiana impegnata a dotarsi dell'arma atomica per bilanciare quella israeliana e sfidarne l'egemonia regionale. Così, fino al massacro del 7 ottobre, non voluto dall'Iran. Le brigate gaziane di Hamas hanno eseguito con il loro stile una versione del piano di emergenza previsto dai Pasdaran in caso di scontro fuori tutto con il piccolo Satana, che avrebbe dovuto mobilitare tutte le milizie filo-iraniane dell'area. Netanyahu ha fatto leva su quel trauma per trattare Hamas da novello Amalek, quasi Sinwar potesse alzare la bandiera del profeta fino a Gerusalemme. Doppio obiettivo: salvare se stesso dal processo per corruzione e ricompattare per quanto possibile le sconvolte tribù ebraiche attorno alla difesa della patria in pericolo. Tattica infinita, spacciata per definita strategia. Vendetta venduta come ragion di Stato. Impossibile giustificarla con la sola minaccia di Hamas. Segue apertura di 7 fronti, riconducibile a soggetti trattati da marionette di Teheran. Sullo sfondo il supplemento propagandistico del grande Israele biblico, dal Nilo all'Eufrate, che suppone lo Stato ebraico titolare per dettato divino di un impero medio orientale, con la copertura degli Stati Uniti, di cui lo scontro diretto con l'Iran, e aggiunge: oggi il cambio di regime a Teheran non è più l'obiettivo di Gerusalemme. Lo scopo della campagna in corso è la fine dello Stato iraniano, ovvero di ciò che rimane dell'impero persiano. Bibi è politico troppo smagato per immaginare di poter insediare il figlio dell'ultimo Shah sul trono del pavone. All'ordine del giorno è l'impazzimento della maionese iraniana, giocando sia sulle faglie etniche che sull'insofferenza di buona parte della popolazione per il regime. Senza fretta, anzi. Una vittoria lampo riporterebbe prima o poi Israele a cercarsi un altro nemico essenziale. Alla fine, il Medio Oriente ideale per Israele è uno spezzatino di semistati o di terre di nessuno, con al centro un solo Stato vero, ricco, potente e atomico, se stesso. Nelle parole di Zev Elkin, esponente del partito di Bibi, il senso degli attacchi israelo-americani all'Iran. Ogni giorno di questa campagna è un'immensa benedizione. Addio al padrino, almeno fino a quando l'America non smetterà di armare lo Stato ebraico. O peggio, Israele, ubriaco di caos, si strangolerà con le sue stesse mani. Sullo stesso tema, cioè l'Iran, troviamo anche su Il Fatto Quotidiano un'intervista di Farhan Sabahi a Arshin Abid Mohammad di SOAS, School of Oriental and African Studies di Londra, che dice così: Trump non ha una visione strategica, le sue dichiarazioni lasciano trapelare una mentalità impulsiva, ignorante e reazionaria. La sua amministrazione sembra altrettanto inetta. Le posizioni sono assegnate in base all'adesione ideologica e alla lealtà, anziché alla competenza. Netanyahu e le sue fazioni estremiste hanno potuto così reclutare l'amministrazione Trump per condurre questa guerra illegale e trarre vantaggio dalla creazione di stati falliti. Per attuare la visione di un grande Israele vengono presi di mira i paesi in grado di resistere, e tra questi l'Iran. Farhan Sabahi chiede quali sono gli scenari. Trump segue un rozzo calcolo costi-benefici in termini finanziari. Se i costi saranno ingenti, è probabile che si tiri indietro. Senza gli USA, la capacità militare israeliana si ridurrebbe drasticamente. E aggiunge: che ruolo potrebbe avere la società civile iraniana? La guerra ne ha bloccato la capacità di apportare cambiamenti. Durante i conflitti, al comando vi sono le forze più reazionarie, perché la priorità è la sicurezza. Di conseguenza, in questa fase, tutti gli strati rilevanti della società si schierano a sostegno della narrativa di regime. Si assiste a una forte manifestazione di patriottismo persiano e solidarietà religiosa. La politica è messa da parte in nome della sicurezza e dell'unità nazionale. Non credo che cambierà a breve. Nel medio-lungo termine, le fratture tra lo Stato e la società civile, molto vivace, riemergeranno. Resta da vedere se le classi dirigenti riusciranno a trovare una formula per disinnescare le tensioni. Da questa guerra i falchi dovrebbero imparare che la loro intransigenza nell'ascoltare la società civile e le ripetute e brutali repressioni hanno permesso di presentare la guerra come un tentativo di cambio del regime. L'intervista va avanti, ve la consiglio, ma volevo passare a L'Avvenire, che sempre in questi scenari porta la nostra attenzione su un pezzo un po' dimenticato, cioè quello che sta succedendo in Libano, e lo fa a pagina 6 con un articolo di Lucia Capuzzi, inviata a Beirut, dal titolo «Le madri di Beirut al cimitero di Hezbollah». Nella festa dell'Eid al-Fitr, le lacrime trattenute dei parenti dei miliziani uccisi, per lo più giovanissimi. E inizia così. «Quando perdi i due figli in una settimana non senti più niente». Parla con lo sguardo fisso sulla lastra di marmo candido la madre, una delle molte infagottate negli ampi hijab neri e accovacciate accanto alle tombe di Al-Awar Zainab, il cimitero di Hezbollah. La ricorrenza era doppia. La gran maggioranza degli sciiti ha celebrato ieri l'Eid al-Fitr, la conclusione del Ramadan, e nella festa, tra le più importanti dell'Islam, è tradizione omaggiare i defunti. Il primo giorno di primavera, inoltre, in Libano è anche quello dedicato alle mamme. Tante, tantissime, hanno sfidato i raid e del resto di Beirut dove sono sfollate e sono confluite nella periferia. Questo significa Dayel, quartiere satellite nella capitale, rifugio storico della minoranza musulmana fin dal tempo dei mamelucchi. Negli ultimi decenni il sobborgo è diventato la roccaforte di Hezbollah e dunque bersaglio sistematico degli attacchi israeliani. Dall'inizio del conflitto, il 2 marzo, è stato colpito decine di volte. Il suo oltre mezzo milione di abitanti è fuggito nella parte nord della metropoli o del paese. Almeno per alcune ore, però, il rumore di passi, soprattutto femminile, gli uomini devono restare nascosti, ha ripreso a risuonare sulle strade deserte, dove si accumulano le macerie dei palazzi bombardati. E così, parenti e giornalisti sono marcati stretti dal corpo di sicurezza di Hezbollah. L'accesso ad Ayè è un'eccezione dovuta all'Eid. I posti di blocco sono arretrati di qualche centinaio di metri, ma i vigilanti sono nervosi. La caccia di Tel Aviv è senza sosta. Le foto, pertanto, sono consentite solo all'interno del cimitero. Vietato riprendere i volti e prima di uscire gli scatti sul telefonino vengono controllati ed eventualmente cancellati. Dobbiamo evitare la diffusione di informazioni, spiega Nadia, mentre prega sulla tomba di Wael, cognato e amico, quasi un fratello. Amava studiare. Hanno colpito l'appartamento in cui si trovava, in questo stesso isolato. Era il 29 settembre 2024, due giorni dopo la morte del nostro leader. Aveva 3 bimbi, 3, 5 e 15 anni, ma non si risparmiava. Diceva, la morte arriva per tutti. Le guardie fanno cenno di sbrigarsi. L'ultima incursione israeliana è stata poche ore prima. La prossima potrebbe non tardare. Fra non molto, Dayè tornerà muta e spettrale. Solo la luce del caffè Abu Assaf resterà accesa. Il bar che rifiuta di chiudere in ogni guerra. Scaramanzia, dice il proprietario, conclude Mohamed. Magari ha ragione lui. E sempre in questo aspetto la stampa ritorna su la guerra in Iran e vi ritorna anche in questo caso attraverso, se io ritrovo il giornale, esattamente, attraverso però una riflessione più ampia, prima una nota se volete di colore, a pagina 10 riporta stretta per i soldati musulmani, Esghet vuole reclute sbarbate, c'è il ritorno del divieto per motivi di portare la barba nell'esercito americano per motivi religiosi. E, scrive, nel mezzo della guerra in Iran è spuntato un memo datato 11 marzo nel quale il capo del Pentagono dà attuazione ai suoi propositi di barbiere in chief. I soldati potranno tenere la barba, ben curata si intende, se saranno in grado di dimostrare un sincero credo religioso. I criteri sono piuttosto stringenti. Non basta dichiararsi musulmani, sikh o aderenti alla fede pagana norrena, chiamata anche asatro, ma bisogna dimostrare di esserlo veramente. E conclude dicendo durante la prima amministrazione Trump erano stati fatti al contrario vari sforzi per consentire ai fedeli di alcune religioni di avere la barba. Nel 2019 un asatru del Nevada era stato il primo a poter evitare la rasatura. Nel 2017 le pressioni dei Sikh avevano portato ad esenzioni e nel novembre del 2018 il sergente Abdul Rahman Gaitan era diventato il primo aviere musulmano al quale fu consentito di portare la barba per motivi religiosi. Ma non era questo che vi volevo leggere, erano piccoli autocrati crescono, un'analisi di Federico Varese a pagina 13, in cui si riporta del Democracy Report, pubblicato dalla Università di Göteborg, e dice: la democrazia torna ai livelli del 78. Il 74% della popolazione mondiale vive in regimi autoritari e per la prima volta in 50 anni gli USA non sono più classificati come un sistema liberale. Inizia così. Quando nel 1935 Sinclair Lewis pubblicò It Can't Happen Here, molti lettori americani considerarono il suo romanzo una provocazione. Mezzo secolo dopo, Philip Roth, con The Plot Against America, mostrò quanto sottile potesse essere il confine tra normalità democratica e deriva autoritaria. Entrambi suggerivano che il ritorno dell'autoritarismo non sarebbe stato il frutto di una calamità esterna, ma lo sviluppo di processi interni alle democrazie stesse. Come spesso accade, gli scrittori immaginano il futuro e gli scienziati sociali cercano poi di misurare quelle intuizioni. E appunto poi dice il Democracy Report 2026, appena pubblicato dall'Università di Göteborg, offre un quadro allarmante della salute del sistema democratico. Gli autori, invece di limitarsi a contare i paesi democratici e autocratici, presentano dati su quante persone vivono sotto ciascun tipo di sistema. Il risultato è netto. Il 74% della popolazione mondiale vive in autocrazie, mentre appena il 7% in democrazie liberali. Siamo tornati ai livelli del 78. Questa regressione non riguarda soltanto paesi lontani o instabili. Per la prima volta in mezzo secolo gli USA non sono più classificati come sistema liberale. Ma il problema non è solo americano. Questo fenomeno tocca direttamente l'Europa. Il rapporto identifica diversi paesi, tra cui Slovacchia, Slovenia e Croazia, come nuovi casi di regressione democratica. L'Ungheria è una autocrazia elettorale, al pari della Serbia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldavia e Macedonia. Sono regimi ibridi. L'Italia resta una democrazia liberale, ma sta acquisendo alcuni aspetti autocratici. Il rapporto cita in particolare il peggioramento dell'autocensura dei media e l'aumento della parzialità del sistema informativo a favore del governo in carica. Aggiunge poi, naturalmente anche il Democracy Report non è esente da limiti, anche gravi. Il dataset è basato su valutazioni di esperti, molte variabili non sono direttamente osservabili, quando il numero di esperti per una certa combinazione paese hanno è limitato, le stime risultano meno stabili. Dire che due stati appartengono alla stessa categoria non significa che siano equivalenti, significa soltanto che lungo una scala continua si collocano al di sotto della stessa soglia. Stupisce molto che Ucraina e Russia rientrino nella categoria delle autocrazie elettorali. E aggiunge: la qualità del sistema politico in un paese andrebbe messo in rapporto a una rinnovata aggressività sovranista. Lo slittamento che osserviamo oggi nella politica estera americana è, almeno in parte, il riflesso di questa trasformazione interna. Lo stesso vale per la Russia. Politica estera e interna non possono mai essere disgiunte. E sempre pensando a questi aspetti dei diritti, il Domani riporta a pagina 12 un interessante articolo di Mirko Canevaro, Quei miti sul cilindro di Ciro, dove nasce la storia dei diritti, che parte così: mentre le bombe americane e israeliane cadono su Teheran ed Esfahan, Reza Pahlavi, erede al trono in esilio e leader autoproclamato della transizione democratica iraniana, ha la sua roadmap per il futuro del paese, è l'Emergency Facebooklet. Ci troviamo 7 principi immutabili per la futura Costituzione iraniana. Il secondo, la dignità umana, i diritti e le libertà fondamentali, ispirati dal cilindro di Ciro e radicati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ci siamo, ci risiamo col cilindro di Ciro. Già nel 68 il babbo di Pahlavi, lo Shah Mohammad Reza, aprì la prima conferenza sui diritti umani dell'ONU a Teheran, dichiarando che quel cilindro di argilla era precursore della moderna dichiarazione. Di più, la prima dichiarazione dei diritti umani, niente poco di meno che. L'ironia non sfugge a nessuno, un regime autoritario alla ricerca di legittimazione internazionale, rivendicava una primogenitura nella storia dei diritti. L'articolo va avanti analizzando quest'uso dei diritti e ci invita a non pensare che i diritti siano solo occidentali, dice, no? Per esempio, diritti senza rapporto genetico con quelli moderni, espressi da un vocabolario a lungo frainteso come primitivo, associato appunto a quell'altrove fuori dall'illuminata modernità occidentale. La nuova Cambridge History of Rights mostra che tante culture diverse hanno elaborato autonomamente le proprie concezioni dei diritti fuori da questa genealogia. Insistere che i diritti siano monopolio occidentale non è solo storicamente problematico, è pericoloso, costringe chi sta fuori a falsificazioni dubbie, come il cilindro di Pahlavi, di Ciro, consegna a chi sta contro i diritti un'arma potentissima per delegittimarli e offre a chi da dentro li vuole smantellare l'alibi che siano un accidente storico inessenziale e reversibile. Mentre le bombe cadono su Esfahan, chiedersi di chi sia davvero la storia dei diritti non è questione accademica. La risposta non potrà che essere di nessuno e di tutti. Sempre pensando al tema dei diritti, in questi giorni cade anche l'anniversario del colpo di Stato in Argentina e diversi giornali vi dedicano degli approfondimenti. Ve ne voglio citare due. Il primo è quello del Manifesto, che dedica tutta pagina 12 a l'Argentina, Argentina 50 anni dopo, e riportando il caso dei figli dei torturatori ripudiano i padri, questo è il titolo, e rompono il silenzio. Il collettivo Historias Desobedientes riunisce familiari di militari coinvolti negli orrori della dittatura e mai pentiti, e chiede giustizia. È un articolo di Marta Facchini che inizia così: la disobbedienza come rottura del patto del silenzio. Per chi ha saputo che il proprio padre o nonno aveva commesso crimini contro l'umanità durante la dittatura civico-militare argentina, disobbedire significa non essere complici delle proprie famiglie. I nostri padri sono stati responsabili di violenze e abusi e non si sono mai pentiti per ciò che hanno fatto. Noi chiediamo verità e giustizia per i crimini che hanno commesso. Gonzalo Fichera e Bibiana Reibaldi sono membri di Historias Desobedientes. Il collettivo riunisce figli e parenti di militari e agenti coinvolti nella dittatura, di cui pubblicamente si rifiuta l'identità. L'eredità riporta la storia e poi aggiunge... ho affrontato mio padre, medico dell'esercito, dopo aver letto una denuncia che lo riguardava. Si parlava di 24 donne che avevano partorito incappucciate e legate nell'ospedale militare dove lavorava. È stato devastante per me. In quel momento stavo portando avanti una gravidanza. Lui non ha negato. Ha detto, non erano poi così tante. Per me è stato un punto di rottura. Non gli ho più parlato, racconta Stella Duacastella, psicologa e scrittrice. È difficile alzare la voce in una famiglia che nasconde tutto questo. Da sola non sai cosa fare. Essere parte di un gruppo mi ha aiutato a sostenerne il peso. Spesso ci siamo interrogati sul parlare pubblicamente se avrebbe creato sofferenza. È difficile farlo. Alcuni non vogliono e non riescono, prosegue Duacastella. La prima volta che ha marciato con gli altri delle Assemblee Disobedientes con la bandiera dell'organizzazione ha avuto paura che li cacciassero. Invece ci abbracciavano, si commuovevano, piangevano. Non posso dimenticarlo. I Desobedientes supportano chi vuole investigare sulla sua famiglia, chi ha dubbi, chi non sa come affrontare ciò che sta attraversando. E aggiunge, infine, riuscire a prendere le distanze è difficile, dice Dopaso. Dopo aver ricostruito le responsabilità del nonno militare, ha deciso di interrompere i rapporti. Il collettivo ti sostiene come nessun altro può fare, ti accompagna in una maniera affettuosa. Poi, col tempo, inizi a sentirti sollevata. E sullo stesso anniversario ritorna anche La Repubblica con una lunga intervista a Julio Velasco che titola così: la pallavolo mi ha salvato la vita nell'Argentina del golpe. A un certo punto dicono l'intervistatrice, che è Laura Lucchini, gli chiede: lei cita spesso le madri di Plaza de Mayo anche nei discorsi alle ragazze della nazionale? Sì, spesso porto le madri come esempio di motivazione per le ragazze. Le madri non erano figure pubbliche e Stella Carlotto era professoressa, ma c'erano casalinghe, impiegate, che però di fronte a una motivazione come quella della perdita di un figlio diedero vita a questo movimento. Alle ragazze faccio anche notare che non c'è stato un movimento di padri. Il perché non lo so, ma il rapporto madre-figlio è particolare. Non fregava niente a loro di morire. Camminare di fronte alla casa del governo in quegli anni era quasi suicidarsi. Andavano lo stesso. Le cito per spiegare che il coraggio e lo spirito guerrigliero che spesso si attribuiscono agli uomini appartiene anche alle donne. Mia madre, quando scomparve mio fratello, non fece nulla. E fu terribile. Non tornò più a essere come prima. Perché dice che la pallavolo le ha salvato la vita? Me l'ha salvata perché in quegli anni il rischio enorme era la depressione. Restavi senza niente di ciò che avevi prima. A me mancavano 5 esami per finire filosofia e volevo insegnare, ma non potevo tornare alla Plata, una città con le strade larghe dove giravano le falcon verdi dei militari con i torturati dentro, costretti a segnalare per strada altri attivisti. Non potevo camminare lì. E anche dopo ci ho messo molto. La pallavolo per me fu un rifugio. Era uno sport di cui nessuno si interessava e mi permise di restare sotto traccia. I bambini di 10 anni mi davano allegria e ogni anno avevo un'opportunità migliore. Dunque iniziai una vita che mi dava soddisfazioni personali e professionali. La pallavolo mi ha salvato. E cambiando invece argomento, riprendo il domani perché... a pagina 15 c'è un lungo articolo di Caterina Orsenigo dal titolo Guerra, Ecoansia, Habitat, i traumi del disagio ambientale, che riporta una riflessione a partire da un libro di Adriano Zamperini dell'Università di Padova che affronta i danni relativi al nostro rapporto con l'ambiente e inizia così. Nell'agosto del 2024 è entrato in vigore il trattato Falepili Union, un accordo tra il microstato di Tuvalu e l'Australia. Tuvalu si trova nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico e dopo le Maldive è lo stato più basso del mondo. Il trattato riconosce il riscaldamento globale come causa di migrazione e garantisce 280 posti l'anno a sorteggio a cittadini tuvaliani che vogliono trasferirsi in Australia con residenza permanente. Una sorta di lotteria per sopravvivere al cambiamento climatico mentre il livello del mare si alza. Ma non basta mettersi in salvo. Non basta perché un popolo non è fatto solo di corpi e terra, c'è tutto il resto. Quei corpi e quella terra hanno un valore simbolico, emotivo, affettivo e inestimabile. Sono un pantheon di luoghi, odori, di lingue, dialetti, voci, abitudini, usanze in cui cresciamo e attraverso cui impariamo a interpretare il mondo, su cui strutturiamo la nostra identità. Aggiunge, accompagnare il proprio mondo alla morte è un'esperienza che non siamo programmati per affrontare. Per questo i tuvaliani hanno fatto anche un'altra scelta, ancora più straziante. Hanno avviato un programma per diventare la prima nazione digitale al mondo. Dal 2022 stanno stoccando nel metaverso arte, lingue, storie tradizionali, canti e danze, ma anche funzioni governative come elezioni, passaporti digitali, registri di nascita, oltre a una mappa virtuale del territorio che perderanno. Hanno proclamato la propria statualità permanente, valida nel metaverso, anche quando un territorio fisico non ci sarà più. E continua l'articolo però a parlare proprio dell'importanza del territorio fisico e mi ha ricordato un articolo che trovate a pagina 11 del manifesto in cui si parla di Gaza non ha più terre per far crescere le sue fragole e di Enan Abu Zayed da Deir al-Balah e ricorda la distruzione dei terreni agricoli di Gaza in cui non è più possibile coltivare e finisce dicendo la ricostruzione dei terreni agricoli non è solo questione di produzione ma di vita dignitosa e futuro sostenibile per le prossime generazioni di Gaza. È sempre a tema Palestina, per non dimenticare che non sta finendo il dramma del popolo palestinese. Il Fatto Quotidiano, a pagina 10, ha un lungo articolo di Riccardo Antoniucci che riporta un nuovo report di Francesca Albanese che sulla tortura che Israele compie sui prigionieri palestinesi, ma non solo, perché oltre a ricordare il numero di arresti e detenzioni amministrative dopo il 7 ottobre, 18.500 i palestinesi arrestati, tra cui almeno 1.500 bambini, ricorda anche come dice il legame con il massacro prodotto a Gaza durante il conflitto contro Hamas, che la relatrice ha già chiarito considerare genocidio, è chiarito nella parte centrale del rapporto. Sebbene la tortura si verifichi anche al di fuori dei contesti di genocidio, ogni genocidio comporta alcune forme di tortura. A Gaza, scrive Albanese, Israele ha trasformato l'intera striscia in un campo di tortura a cielo aperto, dove nessun luogo è sicuro e ogni aspetto della vita quotidiana è organizzato per produrre paura permanente, dolore e umiliazioni. Dalle evacuazioni forzate, tra percorsi segnalati dai RAI, dalle zone umanitarie bombardate, fino all'uso della fame come arma. Tutto ciò porta la relatrice ONU a definire il caso di Gaza come un caso di tortura generalizzata. La stessa logica si applica alla Cisgiordania, dove il continuum carcerario di muri, checkpoint e sorveglianza creato dall'occupazione si è esacerbato dopo il 2023. La tortura dei palestinesi, è la sintesi del nuovo rapporto albanese, non è più solo un crimine diffuso, ma un ingranaggio strutturale del genocidio in corso e dell'architettura coloniale israeliana. In questo senso questo report riporta appunto come la tortura, pur essendo sempre stata un elemento centrale della politica israeliana, sia diventata del tutto generalizzata. Concludo con un articolo dalla Stampa, un articolo che troviamo di commento di Simona Forti, ma ho perso la Stampa? No, non l'ho persa, a pagina 24. È un lungo articolo che si intitola Femminismo, il corpo conteso, sui conflitti interni al femminismo, ma soprattutto sul fenomeno del femonazionalismo, e scrive Simona Forti. Il fenomeno del femonazionalismo, termine coniato dalla sociologa Sara Farris, è forse una risposta cinica alla crisi del femminismo. Scippa termini e concetti al femminismo emancipazionista della differenza e mima con efficacia le pratiche di manifestazione dei movimenti transfemministi. Il collettivo Nemesis, fondato in Francia nel 2019, ne è l'incarnazione più strutturata. Esso non è ormai più un fenomeno marginale, ma sta diventando un progetto di egemonia identitaria. Aggiunge esempi concreti dell'agire di Nemesis, sono le ronde della sicurezza nelle stazioni, dove il corpo femminile è espressione di quel confine padre da proteggere, o le campagne contro l'aborto, presentate come difesa del diritto alla maternità. Mentre il mondo progressista discute se la parola donna sia ancora utilizzabile senza escludere, Nemesis la usa come un martello per ribadire un ordine rassicurante. La donna è madre, è terra, è radice, è confine. In un'epoca di incertezza totale, la biologia viene trasformata dall'estrema destra nell'ultima ancora di salvezza contro una modernità percepita come priva di senso. E vi ringrazio, vi saluto, sono Carlotta Cossutta e buona domenica.